Assolutamente. Marco, che cosa sono questi reparto confino? Insomma, l'articolo ci ha stupito molto per la crudezza.
Beh, sono una forma di apartheid che appartiene a una lunga tradizione. I fiat sono stati la regola per lunghi anni. Tutti quelli che hanno lavorato in Fiat o partecipato alle vicende del movimento operaio torinese sanno cosa significa il reparto Stella Rossa, quello nel quale nel periodo della grande repressione alla Fiat di Valletta tra la fine degli anni 40 e gli anni 50 venivano concentrati gli operai comunisti e gli operai della FIOM, quelli che in fabbrica davano fastidio perché denunciavano le condizioni di lavoro, i ritmi, i rischi per la salute, la nocività, per quelli che facevano quello che normalmente dovrebbe fare un sindacato. Venivano raggruppati lì, venivano messi su un binario morto, in una vera e propria forma di apartheid. Ma la cosa non finì con la Fiat di Valletta. Sopravvisse anche alla grande ondata dell'autunno caldo, alle lotte, ai delegati di reparto e così via. Il reparto confino riemerge a Torino, nell'area torinese, alla Fiat, subito dopo l'autunno 80, nei primi anni 80, quando la Fiat dovette riassumere un piccolo numero di lavoratori che erano stati messi in cassa integrazione dopo la sconfitta dei 35 giorni e non accettò di rimetterli al loro posto, di rimetterli a lavorare a Mirafiori. Li concentrò a Robassoneso in una zona morta dove erano tenuti in sospensione come in una colonia indiana, sorvegliati e puniti. E quindi non mi stupisce che la Fiat di Marchionne riproponga questa orrenda istituzione.
Ecco, in questo articolo dell'Internazionale, questi operai, te lo ricordiamo, sono 316 e hanno il loro pullman per andare al reparto confino, e si scrive: ai lavoratori confinati non è chiesto di produrre, ma di passare le giornate senza fare niente, guardando il soffitto, girandosi i pollici, fino a quando quel lento, prolungato stato di inazione non diventa una forma estrema di violenza contro la propria mente e il proprio corpo. Il confinato vive in una condizione di perenne sospensione. Ecco, mi sembra, come dire, una descrizione abbastanza cruda, no? Di una condizione nella quale apparentemente uno dice: io non lavoro, non faccio niente, mi prendo lo stipendio, ma in realtà non è così, è una condizione di straniazione, di estraniamento, per di più imposta a lavoratori combattivi.
Sì, è un modo sperimentato di demolizione della identità e della personalità delle persone, sperimentato perché consolidato nel tempo, e i risultati si vedono. Un lavoratore sottratto al suo contesto lavorativo, sottratto alla vita attiva, il lavoro è sfruttamento e sofferenza. Ma quando tu, invece di entrare in fabbrica, entri in un vuoto pneumatico e vieni dichiarato ufficialmente, socialmente inutile, è un oltraggio, è uno sfregio alla tua personalità, è un modo sottile di vessare le persone, è una punizione, esattamente come il carcere. Dopo le 8 ore loro escono, ma quelle 8 ore che trascorrono in carcere, in fabbrica, sono simili a un carcere, devono rimanere lì, sono costretti a rimanere lì, sono sorvegliati e non fanno nulla, e sono il simbolo della inutilità sociale. È un sottile modo con cui il padrone si vendica del fatto di non aver potuto conquistare l'anima dei propri lavoratori, non avendo potuto conquistare l'anima, non avendo potuto piegarli, si sospende nel vuoto.
Senti Marco, indubbiamente c'è questo lato qui, quello della punizione, soprattutto della perdita di senso proprio della propria vita in quel posto, però dall'altra parte è anche un monito per gli altri invece addomesticati a non ribellarsi. Mi sembra che come insomma rappresaglia sia buono anche come monito per gli altri. Ma tu, oltre questo, ricordi altri metodi che usò la Fiat per, come dire, rabbonire in qualche modo gli operai facinorosi, gli ingestibili, o quello era, come dire, il peggiore?
No, devo dire, ce ne sono, c'è un raffinato repertorio dei meccanismi punitivi in tale. Uno era questo, e il fatto che funzionasse come monito è dimostrato da fatto che non erano segreti, no? Nonostante fosse un'operazione indecente, tutti in fabbrica sapevano che esistevano quei reparti e che esistevano quelle persone che venivano tenute lì. L'altro modo con cui l'impresa, non necessariamente la direzione, anche il capo squadra, il capo reparto, il capo officina, si prendeva la propria vendetta sul lavoratore che non accettava di essere domato, che continuava a esprimere una propria soggettività e individualità. Alla Fiat c'era il reparto antirombo, o c'erano le forge, c'erano i reparti ad alta e altissima nocività, dove venivi mandato. Era semplice per un capo punire in modo esemplare il lavoratore che considerava facinoroso. Lo mandavi all'antirombo, dove si lavorava con l'acqua alle ginocchia, immersi in un liquido tossico. Io ne ho conosciuti alcuni miei amici, compagni degli anni della rivolta alla Fiat. Penso a Pino Bonfiglio, è uno straordinario operaio della Fiat Mirafiori, morto prima ancora di arrivare ai 60 anni di tumore per le condizioni di fabbrica. Per fortuna l'antirombo non esiste più, o le cabine di verniciatura così come erano prima che le lotte operaie imponessero di cambiarle, dove non avevi nemmeno la mascherina e respiravi aria e vernice tossica. Sono tanti i miei amici che non sono arrivati alla pensione, o quelli che arrivati alla pensione l'hanno goduta per poco, perché la fabbrica, quella fabbrica uccideva, e infatti continua a uccidere. Non si muore solo cadendo da un'impalcatura o lasciando la vita sotto una pressa o folgorato da una scarica elettrica. Si muore anche lentamente. A Casale Monferrato sono 3.000 i morti per la Eternit. Non tutti operai, anche i familiari si ammalavano di mesotelioma pleurico, i bambini che quando il padre tornava a casa e lo salutavano, respiravano le microfibre di amianto che si portava dietro dalla fabbrica. E non si poteva denunciare in fabbrica, fino al 71 non si poteva denunciare in fabbrica la nocività dell'amianto, fino al 71, quando fu approvato lo statuto dei lavoratori e qualcuno prese coraggio e incominciò a denunciarlo. Queste cose oggi non si dicono e il Presidente del Consiglio Renzi fa le sue battute indecenti sul totem dell'articolo 18. Ecco, bisognerebbe rivisitare un po' di quelle memorie di fatto.
Beh, mi sembra importante, anche perché tra l'altro oggi sulla stampa l'editoriale di Ricolfi arriva a irridere, definisce i sacrosanti diritti dei lavoratori, le gloriose conquiste di 40 anni di lotte, che sarebbero in qualche modo il fronte eretto da parte del sindacato contro il governo Renzi, i quali parrebbero non si rendano conto che oramai, come dire, si tratta di altro, che il mondo dello statuto dei lavoratori addirittura lo definisce come mondo incantato. Io ho davanti a me sul monitor del computer l'immagine di Mimmo Mignano, un dipendente iscritto ai COBAS, siamo sempre a Pomigliano d'Arco, è uno dei tanti, dei 316 trasferiti a Nola. Ecco, lui è stato licenziato dalla Fiat senza giusta causa per ben tre volte, e per ben tre volte è stato reintegrato che dall'azienda, che è stata obbligata a riassumerlo, e poi ovviamente l'ha spedito al confino, l'ha punito con questa forma terribile di annientamento, però è stato reintegrato. Dopodomani lui sarebbe rimasto fuori dalla fabbrica, tra pochissimo, quando questo iter di cancellazione dell'ultimo pezzo dello statuto dei lavoratori verrà attuato, uno come Mimmo Mignano non avrà più spazio in fabbrica. Quindi stiamo parlando di qualcosa di molto materiale, di molto concreto.
Sì, parliamo di quelle cose che riguardano questioni di vita e di morte, perché la fabbrica lasciata all'arbitrio del padrone, quella fabbrica è uno strumento micidiale sui corpi dei lavoratori. Se non si capisce questo, se non si capisce che dentro al rapporto di lavoro c'è un problema essenziale di difesa, ma di difesa non solo della dignità, della libertà, delle prerogative degli uomini, ma della vita stessa. Perché? Perché sono ordigni in molte situazioni micidiali. La ThyssenKrupp, qui a Torino sappiamo tutti cosa ha significato la negligenza, la negligenza criminale, la negligenza consapevole di quella direzione di impresa, ha provocato una strage. Allora, se imbavagliamo i lavoratori, se gli togliamo la possibilità a chi potrebbe alzare la voce e dire e denunciare i diritti che si conoscono, se li imbavagliamo con un'alzata di spalle e un colpo di gomito a squinzi, agli imprenditori, alla Confindustria, perché si è compagni di viaggio e gli altri sono degli scomodi abusivi, e così si sta comportando il nostro governo, ecco, si apre la strada non solo a un degrado civile e morale, ma anche che arriva a tagliare sul vivo del corpo di chi lavora.